Ciao a tutte e a tutti, ciao Amanda.
Hallo Marco.
Questo è un nuovo episodio di Parliamone, Redmo Ramaldrüber, il podcast dell'Infopoint Jugend in Smeran.
Wir reden mit Expertinnen und Menschen mit Erfahrungen und Leidenschaft. Menschen, die einen wichtigen Beitrag leisten, die uns inspirieren, uns neue Sichtweisen mitgeben und neue Wege aufzeigen.
Ci diciamo spesso che parlare di salute mentale è importante perché nella vita di tutti i giorni ci sono momenti in cui non stiamo bene oppure tutto ci pare sotto sopra. Quindi non distogliamo lo sguardo e parliamone. Oggi siamo in compagnia della dottoressa Valentina Palumbo. Ciao Valentina.
Ciao.
Tu attualmente lavori al consultorio familiare FABE nella sede di Merano, ci sono altre sedi, poi ci dirai. Stai concludendo la scuola di psicoterapia e in più sei anche psicologa scolastica all'Istituto Gandhi di Merano. Ho detto tutto giusto?
Tutto perfetto.
Benissimo. Ed è proprio di psicologo, psicologa, scolastico, scolastica che parleremo oggi e direi che partiamo subito con la prima domanda per chiarire il concetto, cioè lo psicologo o la psicologa scolastica, chi è e quali sono i suoi compiti?
Allora, buongiorno a tutti intanto. Lo psicologo scolastico è uno psicologo. Partite dal presupposto che uso tutti i nomi maschili per semplificare. Ovviamente c'è anche la psicologa, però in questo caso parliamo al maschile per semplicità. È uno psicologo, quindi una persona che ha studiato psicologia, che è iscritta all'albo degli psicologi e è all'interno di tutte le scuole di ogni ordine e grado, quindi c'è uno psicologo alle elementari, uno alle medie, uno alle superiori, che si occupa in generale di benessere. Quindi è più un promotore di benessere che un risoluzione di problemi, un risolutore di problemi, lo psicologo a scuola. Si occupa, quindi si può occupare di inserimento di nuovi ragazzi che arrivano in una classe già formata, si può occupare di, in generale di benessere all'interno della classe. E si può occupare anche in specifico di determinate difficoltà che i ragazzi riscontrano durante l'anno scolastico. Quindi è sia, diciamo, rispetto a problemi legati alla scuola, però è aperto anche a tutta una serie di problematiche che scolastiche non sono. Questo è molto in generale. Che cos'è lo psicologo?
Perfetto. E ti posso chiedere, come in parte l'hai già accennato in questa risposta, però come interviene lo psicologo a scuola? Cioè come viene dall'altro lato, come viene coinvolto?
Allora, dipende anche qui in che tipo di scuola è. Ovviamente uno psicologo alla primaria fa cose ed è coinvolto in maniera molto diversa da uno psicologo tipo me che lavoro con ragazzi. Diciamo che alle superiori lo psicologo ha sempre uno sportello di ascolto. Io ad esempio sono al Gandhi due mattine a settimana in cui i ragazzi possono prenotarsi per venire a parlarmi in maniera diretta nel mio ufficio, diciamo. E quindi quella è la prima parte, quella la parte in cui i ragazzi possono autonomamente venire e raccontarmi di loro difficoltà. Poi c'è tutta una parte invece legata alla scuola e quindi tutti gli insegnanti, tutto il personale presente a scuola, anche loro possono venire a sportello sia per problemi scolastici sia per problemi lavorativi, diciamo. Quindi non so, di relazione tra docenti, di relazione tra corpo amministrativo, cioè veramente sono lì un po' per tutti.
Ecco, questa cosa per esempio per me è nuova, non lo immaginavo, però
sì,
interessante.
Sì, sì. E poi oltre allo sportello, quindi aperto a tutti, spesso ci sono interventi nelle classi, quindi ci sono magari degli insegnanti che mi chiedono di fare dei progetti che possono essere progetti che la classe ha e che hanno, non so, ad esempio ultimamente ho fatto un progetto sull'alimentazione, perché la classe sta facendo un progetto in generale sulla nutrizione a livello chimico, la biologia, tutti gli aspetti lì, e io ho fatto gli aspetti psicologici legati al cibo. O in alternativa, cosa che in realtà succede più spesso, i progetti nelle classi sono più legati di solito a difficoltà tipo il bullismo, tipo relazioni tra i pari, insomma gli aspetti meno divertenti che ci sono però nelle classi.
Chiaro. Tra l'altro abbiamo una delle prime puntate della scorsa stagione, abbiamo invitato Erika Dolcemascolo a parlarci di disturbi alimentari, quindi anche questo è un tema che abbiamo già toccato in questo podcast. E appunto, a proposito di temi, in parte tu hai detto, tu entri nelle classi seguendo, magari accompagnando un progetto tematico, l'alimentazione per esempio, ma se no, quali sono i temi principali o i temi che secondo te magari anche ultimamente incontri di più, diciamo, nelle esperienze dei ragazzi?
Allora, sportello sicuramente un tema molto caldo è l'ansia scolastica, che è veramente altissima nell'ultimo periodo, e secondo me è anche un problema legato alla pandemia, che gli ha un po' dissociato i ragazzi tra quello che sono capaci di fare, le loro competenze, e quello che si aspettano gli adulti da loro, e quindi non sempre riescono a capire che cosa devono fare per raggiungere degli obiettivi, e quindi ovviamente questa cosa genera molta preoccupazione, molta ansia. Quindi sicuramente questo è il tema più caldo che abbiamo in questo momento ai gambi.
E anche questo ne abbiamo parlato in alcune puntate, più puntate.
L'ansia è un po' un disturbo del secolo, sì. Un po' anche negli adulti, è un po' generale. E invece rispetto alle classi direi che il tema più importante, significativo, è proprio il riuscire a integrare tutti all'interno della classe, fare in modo che ci sia un clima sereno, che non ci siano prese in giro, scherzi non divertenti. Questo anche è un tema che preoccupa molto gli insegnanti, che vorrebbero che tutti andassero sempre in amore d'accordo, non sempre è così, e quindi anche questo è un argomento di cui spesso parliamo all'interno delle classi.
Ma ti sembra, ti pare, adesso tu mi dicevi prima che è da un annetto che mm-hmm. sei nei licei, in tutto l'istituto è di tua competenza,
sì.
L'istituto Gandhi di Merano, sì, l'avevamo detto, mi sa, in introduzione. Comunque ti sembra che ci sia facilità da parte dei ragazzi di venire da te magari, appunto, o è ancora io dico consapevolmente ancora, però è un, diciamo, l'idea di andare dallo psicologo della scuola è ancora un tabù?
Guarda, allora, io appunto sono entrata al Gandhi a settembre e le mie aspettative erano molto basse rispetto allo sportello scolastico, perché mi dicevo, ma
chi vuoi che venga?
Ci venga allo sportello scolastico? Cioè, devono essere proprio dei casi disperati. In realtà no, assolutamente no, nel senso che vengono tanti, spesso ho le mattine piene proprio, e mi sono stupita di quante persone vengono allo sportello scolastico, e vengono sia i ragazzi che anche gli adulti, e anche di questo sono molto stupita, nel senso che anche lì pensavo che venissero solo poche persone con grandi difficoltà, e invece vengono anche, se magari, non so, mi è capitato una volta che è arrivata una ragazza che aveva litigato con la sua migliore amica, che dici, non è una cosa per forza per cui bisogna andare dallo psicologo, però è una cosa che la faceva soffrire in quel momento, e ha detto, ma magari faccio una chiacchierata, vedo un po' come va, E in realtà è servito, nel senso che alla fine del nostro momento aveva delle strategie per riuscire a risolvere la questione con la sua amica. È importante considerare che lo sportello non è come un consultorio, come un servizio psicologico, quindi è vero che c'è uno sportello, ma è uno sportello che serve molto più come guida, diciamo, in caso come smistamento delle persone.
Come primo contatto.
Esatto, sì, nel senso che c'è un primo contatto a scuola e poi se si vede che è una situazione difficile o grave o insomma importante, allora o tramite i genitori, se il ragazzo vuole che i genitori vengano interpellati, o direttamente al ragazzo, si consiglia di andare in altri posti specifici al caso. Diciamo che di default si dovrebbero fare massimo 5 colloqui al ragazzo, poi dipende un po' dalle situazioni specifiche come quello che si fa, però in generale più di 5 ad oggi non me ne sono mai serviti, anche se alcune situazioni erano un po' più difficili di altre. Però...
ti faccio una domanda difficile, puoi dirmi anche non so.
Ok.
Ma anche se immagino che te sicuramente, tanto te la sei già fatta comunque, tu adesso dici che forse le tue aspettative erano di non incontrare tante persone che si rivolgessero allo psicologo della scuola, però secondo te questo erano le tue aspettative completamente sbagliate o hai la sensazione che c'è un aumento? E qui la domanda nella domanda, questo aumento secondo te, se è sì che c'è un aumento, è dato dal fatto che c'è più, come dire, dimestichezza sul tema, c'è anche più libertà, appunto io parlavo di tabù prima, magari si è sdoganata anche l'idea di vado dallo psicologo, sì, e allora mi fa bene, oppure va a braccetto anche con un aumento, diciamo, sostanziale di bisogni, cioè il bisogno aumentato, so se mi sono spiegato.
Sì, ma allora, secondo me il bisogno non è aumentato in realtà, o non è aumentato in maniera significativa. Credo che un po' rispetto al concetto di tabù, in realtà si stia un po' sdoganando l'idea di andare dallo psicologo. Mi capita anche fuori da altri contesti, in cui non sono la psicologa, ma sono Valentina, che ragazzi o anche adulti mi dicono sto andando dallo psicologo e va bene così, cioè. E quindi secondo me l'idea di andare da uno psicologo in questo momento, in questa società, è più accettato rispetto che a 20 anni fa, in cui chi andava dallo psicologo era quasi matto, possiamo dirlo. Adesso chi va dallo psicologo non è più matto, secondo la società, ma è una persona normalissima che ha delle difficoltà che possono essere anche normalissime. Cioè io lo psicologo lo interpreto sempre come una stampella, cioè se uno si è fatto male a un piede, in quel momento lì usa la stampella, poi dopo un po' il male guarisce e la stampella non ti serve più. E quindi così io vedo lo psicologo, come una stampella in un preciso momento della vita in cui sei un po' caduto e ti sei storto la caviglia. Poi passa.
Una sorta di fisioterapia dell'anima.
Esatto. No?
Che tra l'altro noi con il progetto parliamone, spesso siamo usciti con questo ritornello, cioè per quanto tu ti prendi cura del tuo corpo quando ti fai male, come dici, perché non puoi prenderti cura anche della tua, adesso parliamo di anima, insomma, della tua psiche.
Mm-hmm.
Ed è bello anche vedere che c'è diffusione nell'accettare, intanto noi stessi, di accettare che anche noi abbiamo bisogno in quel senso, soprattutto, come dici te, in un tempo in cui l'ansia fa titolo in prima pagina ovunque, sicuramente avere anche un modo di poter parlare in maniera anche strutturata con qualcuno aiuta, e finché inizi anche dalle superiori, in cui magari tra l'altro c'hai lo psicologo della scuola vicino di classe. Adesso io non so logisticamente com'è che sei, com'è organizzato al Gandhi?
Allora, sono in una stanza che è l'infermeria, che non è proprio ottimo a livello logistico, ma il Gandhi in questo momento ha una serie di difficoltà di spazio proprio, nel senso che ci sono classi fuori in container, quindi non posso pretendere di avere un posto migliore. La cosa interessante dello sportello, secondo me, è che i ragazzi minorenni possono venire da me senza il consenso dei genitori.
Chiaro.
Nel senso che i genitori sanno che ci sono, ovviamente, però io non devo avere l'autorizzazione scritta di entrambi i genitori, cosa che ogni tanto è una difficoltà per alcuni ragazzi. Mi è capitato che delle ragazze venissero a sportello, io le proponessi, le consigliassi di andare anche fuori e loro mi rispondono, ma i miei non lo accetteranno mai. E io ho 16 anni e quindi a 16 anni io non ci posso andare dallo psicologo senza il consenso dei miei genitori. E questo è un problema reale, secondo me, nel senso che 16 anni che non possono prendersi cura di sé fuori perché per i genitori lo psicologo è ancora un po' stigmatizzato,
certo,
come quel medico un po' inutile o quella figura che boh, ci vanno solo i matti, appunto, fanno poi un danno ai loro figli, perché loro invece, per loro è chiaro a che cosa serve lo psicologo e a che cosa potrebbe essergli utile in quel momento lì. Quindi lo psicologo scolastico in questo momento, secondo me, è proprio
essenziale,
prezioso.
Sì. Abbiamo parlato di ansia, di genitori, ora parliamo di registro elettronico. Nel senso... preparando questa puntata, più persone, ma in realtà anche nel corso dei mesi, è uscito spesso il tema del registro elettronico come diciamo causa di tutti i mali, possiamo, sentendo alcune voci, ma come uno strumento che ha in un certo senso aumentato anche questa ansia, nel senso quel voto schifoso che prendevi in latino e che la settimana dopo riuscivi a recuperare, i tuoi genitori non lo sapevano mai. Scusa mamma, scusa papà, sì, ho preso 3 in latino una volta, però non ve l'ho detto. E com'è che lo recepisci tu da psicologa scolastica?
Guarda, io sono abbastanza contraria al registro elettronico, partiamo da questo presupposto. Sono contraria per vari motivi. Un po' per quello che hai appena detto tu, nel senso che soprattutto per i ragazzi grandi ci sta che ogni capita che prendi un brutto voto, chiedi al professore di recuperare, lo recuperi e poi informi i tuoi genitori di tutto il processo che c'è stato dietro e quindi i tuoi genitori possono vedere anche la maturità che hai in questa cosa. Quindi ok, hai preso un brutto voto, però ti sei impegnato, l'hai recuperato e adesso mi racconti tutto. Mentre se il genitore scopre subito il tè, cosa fa? Inizia. I migliori genitori aspettano che il figlio arrivi a casa e ne parlano. I genitori più ansiosi, perché quella alla fine è, iniziano a scrivere al ragazzo che è ancora a scuola, dicendogli ma com'è possibile, ma perché hai preso 3, cosa ti è capitato, devo andare a parlare con l'insegnante, devo metterti in punizione a te, insomma. Quindi anche il ragazzo che è ancora a scuola si ritrova magari messaggi di genitori che ovviamente non può gestire in quel momento lì e si genera tutta una bolla di ansia, la bolla del genitore, la bolla del figlio che ha preso 3 e diventa tutto poco gestibile a livello relazionale. E questo è l'aspetto dei voti. Poi c'è anche l'aspetto delle assenze, soprattutto quei ragazzi
giusto,
così
o
grandi.
Dei ritardi.
Esatto. Nel senso che anche lì capita che i ragazzi non vanno a scuola ogni tanto e non lo sappiano i genitori. Ovvio che è giusto monitorare i ragazzi. È anche giusto però che possano pian piano prendersi delle libertà. È l'età in cui i ragazzi mettono alla prova i genitori, mettono alla prova se stessi e capiscono fin dove posso arrivare, quanto i miei genitori in realtà mi stanno insegnando cose buone o quanto io mi posso dissociare da queste cose qui, il registro elettronico toglie tutto questo tipo di libertà che può spaventare i genitori che devono lasciare libero il figlio, ma è una libertà che poi all'università banalmente avranno e non hanno mai fatto esperienza di piccole libertà alla volta. Passano da niente, libertà, io genitore so tutto, a io genitore non so più niente, perché all'università nessuno ti dice i voti che prendi, nessuno dice ai genitori se vai a fare gli esami. Spesso i ragazzi sono fuori sede, quindi non sanno neanche se mangiano, se non mangiano, se puliscono la camera, niente. E però i ragazzi non hanno mai fatto delle piccole esperienze di questa libertà e quindi anche loro spesso poi inciampano. Quindi no, registro elettronico non ci piace.
Ma e ci sono movimenti in tal senso, magari anche tra i psicologi scolastici o magari posso immaginare che tra i professori che non volentieri comunicano in questo modo con le famiglie?
Sinceramente rispetto a questo non so rispondere, okay. Non so se ci sono movimenti, però è una buona idea in realtà, quindi grazie, magari creeremo un movimento.
Un movimento no registro elettronico.
Esatto.
No, che qualche tempo fa, adesso faccio un parallelismo forse molto forzato, però alla fine magari ha senso. Quando in novembre c'è stato il caso di Giulia assassinata e si è parlato tanto di femminicidio, si è parlato tanto di relazione uomo-donna, ricordo una psicologa, adesso non ricordo il nome in realtà, che leggeva quello che era capitato a Giulia, ma quello che regolarmente capita all'interno di queste relazioni squilibrate, diciamo non sane, in cui c'è proprio l'elemento del controllo che fa fare un'esperienza sbagliata di relazione. E portava proprio l'esempio dei genitori che vogliono sapere alla lettera che cosa fa proprio figlio, dove è, con chi è, eccetera, eccetera, e che danno fanno fare esperienza di normalizzano questa relazione di controllo. E immagino che questo strumento dato in più alle famiglie, adesso non so se l'hanno richiesto, se c'è stato un movimento invece pro registro elettronico, o se è stato diciamo il progresso tecnologico che lo ha portato ed è capitato e basta, però di fatto le famiglie hanno volente o nolente uno strumento di controllo che poi ritorna al discorso che facevi tu, che non fa fare esperienza di autonomia magari proprio ai ragazzi. Non so, sì, se vedi questo parallelismo, insomma.
Sì, io ci vedo in cioè ovviamente il controllo è molto legato al concetto di ansia.
Uh-huh.
Sono due cose che vanno a braccetto e purtroppo spesso si vedono genitori molto preoccupati nei confronti dei loro figli. Io faccio sempre l'esempio che un po' di preoccupazione è sana e ci permette di studiare per prendere un buon voto all'esame. Troppa preoccupazione ci fa dimenticare tutto quello che abbiamo studiato e l'esame non riusciamo a superarlo. Spesso i genitori sono nel troppo preoccupazione, cioè si vedono genitori che danno cellulari a bambini di seconda elementare perché fanno quei 10 minuti di strada da soli per arrivare a scuola e devono scrivere il messaggio: mamma, sono arrivata a scuola. Se non te la senti di mandarlo a scuola da solo, ci vai anche tu, ma non è che gli fornisci uno strumento che non è in grado di capire, di utilizzare in maniera adeguata. È vero, è una società molto frenetica, che spaventa, gli adulti sono spesso spaventati, e anche perché non hanno il tempo di respirare spesso, però non per questo siamo giustificati, secondo me, nel controllare così tanto i nostri figli in generale. E bisogna proprio avere un po' di senso di responsabilità in questo e riuscire a dare fiducia e dare responsabilità anche ai nostri figli. Ad esempio, banalmente, con un registro, che è vero che io, genitore, ho il registro, ma non so, concordiamo insieme che io lo guardo una volta a settimana insieme a te. E allora insieme a te capiamo come mai c'è quel voto, come mai c'è quell'assenza. Ovvio che se poi la responsabilità e la fiducia che ti do non te la meriti più perché continui a saltare scuola, continui a prendere tutti i voti, allora rivediamo le regole. Però bisogna un attimo limitare.
Certo. Secondo me. Avevo in mente una domanda, però in parte l'hai già risposta, ma provo a fartela lo stesso. Okay. E se tu avessi davanti un giovane, che consigli gli daresti per prendersi cura della propria salute mentale? Dicevamo, che tipo di esercizi di fisioterapia mentale consiglieresti? Però anche se avessi di fronte un adulto, nella figura magari del genitore, ma anche del professore, dato che sono questi player che in questa storia che stiamo raccontando adesso, che cos'è che diresti loro?
Allora, dipende ovviamente molto da chi ho davanti. Credo che sia importante per tutti capire che lo psicologo non è un mago, non è una persona strana che vuole in qualche modo convincervi di
leggerti
fare cose,
la mente.
Esatto, leggere la mente, convincerti di cose diverse da quelle in cui credi, non fa niente di tutto ciò. Lo psicologo, diciamo, ti offre degli altri occhiali con cui leggere il mondo, poi decidi tu se usarli o meno. E quindi quello che consiglio in generale sia ai professori che ai genitori che ai giovani è quello di che se hanno delle difficoltà in quel momento specifico della vita in cui sono caduti di rivolgersi a uno psicologo che può aiutarli in quel momento lì a cercare di risollevarsi. I ragazzi secondo me l'hanno capito molto bene, o lo stanno capendo pian piano, soprattutto le ragazze l'hanno capito molto bene, i ragazzi è ancora un po' più complicato.
Ancora l'immagine del macho che non ha bisogno di...
È ancora un po' c'è, sì. Cioè ci sono ragazzi che fortunatamente non ce l'hanno più, però è un po' più radicata nei maschi. Per gli adulti, io consiglio di rivolgersi a uno psicologo nel momento in cui appunto c'è qualcosa che non gli fa più stare bene, in generale. C'è un po' meno benessere, perché questo alla fine fa lo psicologo, cercare di fare in modo che le persone siano di nuovo felici e siano di nuovo nel benessere, possano quindi camminare autonomamente sulle proprie gambe.
Valentina, grazie davvero per questa bellissima chiacchierata e sono sicuro che sarà utile a chi ci ascolterà.
Grazie a te e buona sera.
Dall'info point dello Jugendienst di Merano per oggi è tutto. Scriveteci al nostro canale Instagram infopoint.bz se avete feedback, critiche, se avete voglia di suggerire temi per le prossime puntate o se avete qualcosa che volete raccontare di voi.
Auf unseren Social Kanälen erhaltet ihr weitere Informationen, Kontakte, Anlaufstellen, Einblick in unsere Arbeit und Tipps. Und vergesst nicht, schaut's hin, sprecht's an und redet's darüber.
Al prossimo appuntamento, comparliamone!